Questa lezione è la terza e è dedicata alla questione del rapporto tra donne e lavoro. Anticipo che non tratterò in particolare dell'Italia perché dell'Italia parlerà il professor Verardo nelle lezioni che avete visto sul vostro syllabus. Parlerò in questa prima lezione sul lavoro, saranno due, una sul lavoro delle donne nei paesi occidentali e l'altra nei paesi del sud del mondo. In primo luogo voglio chiarire alcuni punti che sono, credo, punti molto importanti perché possiate entrare nella questione del lavoro femminile. Intanto alcuni dati su l'oggi e sulle percentuali di lavoro femminile in Italia. Le donne in Italia lavorano meno degli uomini. Si calcola che il tasso di occupazione nella fascia di età tra 15 e 64 anni, che viene definito come l'arco di tempo della vita attivo rispetto al lavoro, questo tasso di occupazione nella fascia 15-64 anni è del 49,5 per le donne e del 67,6 per gli uomini. A esprimere questi dati è il Censis, il Centro di Studi e Investimenti Sociali, che è un istituto di ricerca socio-economica nato nel 1964, che è sempre aggiornatissimo appunto sui tassi di occupazione. L'Italia, con questo 49,5% dell'occupazione femminile, è uno dei paesi europei col tasso di occupazione più basso, cioè è il penultimo paese europeo dopo di noi, dopo l'Italia, c'è cioè soltanto la Grecia. E anche la disoccupazione femminile in Italia è più alta per le donne che per gli uomini, e lo stesso è più alta per le donne che per gli uomini, la disoccupazione giovanile, perché per le donne giovani 15-24 anni è il 34,8, mentre per i maschi è il 30,4, comunque molto alta in entrambe i casi. Questo è un punto, quindi l'occupazione femminile in un paese, per esempio, come il nostro, che pure è un paese occidentale, altrimenti industrializzato, è un'occupazione bassa. È un'occupazione bassa che riflette la mancanza di servizi e soprattutto di asili nido sufficienti, pubblici sufficienti per il bisogno delle donne lavoratrici. Naturalmente su questi tassi esiste una differenza tra, per quello che riguarda l'Italia, tra nord e sud. Ci sono molti più servizi a nord e quindi una maggiore occupazione centro-nord femminile e una minore occupazione nel centro-sud. Questo è un primo punto. Quindi mancanza di servizi che portano le donne a non entrare o entrare in misura bassa nel mercato del lavoro. Secondo punto è la discriminazione salariale, quello che viene chiamato il gender gap, no? Cioè quindi un divario salariale tra uomini e donne, che è sempre stato molto ampio nel corso della storia. Considerate che all'inizio del Novecento in Italia il gap salariale tra uomini e donne era intorno al 50-53%, e oggi la media europea del divario tra salario femminile e salario maschile è del 16,3%. In questo caso l'Italia invece ha, contrariamente al dato per l'occupazione delle donne, ha una buona posizione perché il gap salariale tra uomini e donne in Italia è del 5%, quindi molto al di sotto della media europea, e questo naturalmente è una cosa molto buona per l'Italia. Terzo punto. Quando si guarda alla storia delle donne in rapporto al lavoro, bisogna sfatare un pregiudizio, uno stereotipo, secondo il quale il lavoro delle donne è stato una conseguenza della modernità. In realtà le donne hanno sempre lavorato sia all'interno che all'esterno della sfera domestica. E quello che è vero è che per i secoli passati, parlo soprattutto dell'Ottocento, ma anche per la prima metà del Novecento, è difficile avere certezze numeriche su la percentuale di lavoro femminile. Perché soprattutto per le donne che lavoravano nell'agricoltura, il loro lavoro non era considerato, diciamo, un vero lavoro, ma era considerato una parte dei compiti delle donne rispetto all'economia familiare. Quindi molte donne che lavoravano in agricoltura in tutti i paesi, sia quelli europei, l'Italia, ma anche gli Stati Uniti, parlo appunto del mondo occidentale, non si percepivano come lavoratrici agricole, ma come lavoratrici che lavoravano in agricoltura per sostenere l'economia della famiglia. Quindi c'è stato per molti decenni, direi secoli, una scarsa percezione, autopercezione delle donne rispetto al proprio lavoro, ma anche una scarsa percezione del lavoro delle donne. Pensate soprattutto a quanto è stato sottovalutato sempre il lavoro domestico, quindi il lavoro che le donne compiono a casa. Quarto punto, storicamente sempre esistita una segregazione, diciamo, nelle donne in alcuni lavori particolari, in alcuni contesti specifici. Quindi c'è sempre stata, è sempre, diciamo, esistita una in qualche modo ghettizzazione del lavoro femminile in quei lavori che venivano considerati più adatti per le donne. Quinto punto. Il rapporto tra il matrimonio e la maternità e il lavoro femminile. Tra 800 e 900, in generale, in tutto il mondo occidentale, le donne lavoravano finché non si sposavano o non facevano il primo figlio. E in generale, quindi, sia per le operaie, sia per alcune donne nelle professioni, come le maestre, le insegnanti, oppure più tardi le impiegate, matrimonio e maternità coincidevano con il licenziamento, in molti casi da parte delle aziende. Oppure con un abbandono del posto di lavoro. Questo anche perché fino al Novecento inoltrato sono state molto poche le leggi di tutela per le lavoratrici madri. Vi dico anche a questo proposito che l'Italia è stato uno dei primi paesi che ha protetto, diciamo, tutelato le donne lavoratrici, perché la prima legge sul lavoro delle donne e la protezione del lavoro delle donne, quindi un congedo di maternità, è stato nel 1902 ed è stata poi, diciamo, la legge sulle casse di maternità, quindi un sistema di previdenza per le donne quando andavano in maternità perché potessero ricevere, assentarsi innanzitutto, assentarsi dal lavoro alcune settimane prima e dopo il parto, ricevendo un sussidio di maternità. Ecco, questa legge è stata enunciata in Italia per la prima volta nel 1902 e poi è diventata operativa nel 1910. Molti paesi sono stati molto più tardivi, nella messa in atto di queste leggi. Sesto punto, generalmente ha prevalso in tutti i paesi europei un approccio al lavoro delle donne che si è basato sul modello del capofamiglia maschio. Che cosa vuol dire? Che in generale si è cercato di favorire l'occupazione maschile, perché i maschi sono stati considerati quelli che dovevano essere capofamiglia. In inglese i sociologi li definiscono breadwinner, cioè chi porta il pane a casa, no? Bread vuol dire pane, winner portare a casa, vincere, portare al risultato, diciamo, e male vuol dire maschio. Quindi il modello male breadwinner o a capofamiglia maschio ha fatto sì che donne e uomini siano stati sempre, in un certo senso, in concorrenza sul mercato del lavoro e che si sia cercato di favorire il lavoro maschile, soprattutto nei periodi di crisi. Ecco, quindi io direi che cerchiate di tenere il più possibile a mente queste caratteristiche, diciamo, del lavoro femminile prima di passare, diciamo, agli eventi storici. Comincerò la storia, diciamo, del lavoro femminile, naturalmente facendo una grande sintesi, a partire dalla narrazione di un evento e poi farò alcune considerazioni sul lavoro delle donne, in Europa e mi concentrerò su, gli Stati Uniti, come paese, diciamo, emblematico dei paesi occidentali. E mi concentro soprattutto sul Novecento, quindi non tratterò l'Ottocento perché per cercare di sintetizzare la nostra lezione. Allora, l'episodio che vi voglio raccontare per iniziare la lezione è un episodio piuttosto drammatico, accaduto il 25 marzo del 1911. Era un sabato pomeriggio e in una fabbrica di abbigliamento di New York, il Triangle Shirtwaist Factory, che era una fabbrica di camicette da donna, scoppiò, un incendio. C'erano al lavoro 500 persone. Per la maggior parte erano giovani donne e ancora per la maggior parte erano donne immigrate soprattutto dall'Est Europa, quindi c'erano russe e italiane e anche donne di altre 12 nazionalità. Molte non parlavano l'inglese. Quella fabbrica, proprio quella fabbrica di confezioni, di abbigliamento di New York, era stata al centro delle rivendicazioni delle donne per l'abolizione del lavoro notturno, per un aumento dei salari negli anni precedenti. Quindi queste donne si erano organizzate in un sindacato e per chiedere appunto migliori condizioni sanitarie, salari più alti, ore di lavoro. Un orario di lavoro più basso. Vi ricordo che ancora all'inizio del Novecento uomini e donne lavoravano anche 12-14 ore al giorno. Questi scioperi, queste richieste e rivendicazioni erano state molto attive, soprattutto a partire dal 1909, e quella fabbrica era stata una delle fabbriche più attive. Quando scoppiò l'incendio, appunto nel marzo il 25, scusate, marzo del 1911, morirono 146 lavoratori, 143 donne e 3 uomini. Perché morirono? Perché i proprietari della fabbrica, gli imprenditori, avevano chiuso a chiave le porte dall'esterno per impedire che gli operai potessero scioperare o venire a contatto con sindacalisti o sindacaliste o anche andare nei bagni senza chiederlo al caposettore. Queste donne e uomini morirono soffocate, bruciate oppure si gettarono dalla finestra. Fu un grande incidente industriale e durante lo sciopero, diciamo il corteo funebre che accompagnò questi 146 morti, una sindacalista, Rose Schneiderman, che era una giovane immigrata, pronunciò delle parole molto forti che io cito e disse al funerale: questa non è la prima volta che alcune donne sono bruciate vive in città. Ogni anno migliaia di noi vengono mutilate e mutilati. La vita di uomini e donne vale così poco. So per esperienza che è compito dei lavoratori salvarsi, l'unico modo che hanno di salvarsi è attraverso un forte movimento operaio. Fine della citazione. Questo era un grande, diciamo, incitamento alle donne a sindacalizzarsi per difendere i propri diritti. E anche qui bisogna cercare di allontanare lo stereotipo che vede le donne meno pronte a sindacalizzarsi rispetto agli uomini, perché pensate che nel 1919 le lavoratrici organizzate negli Stati Uniti erano il 40% dell'intera forza lavoro femminile, quindi una percentuale piuttosto ampia. Perché vi ho raccontato questa storia, che è una storia drammatica, ma anche molto indicativa delle condizioni del lavoro delle donne, anche se non soltanto delle donne ai primi del Novecento? Perché questo episodio è stato spesso citato come inizio della festa dell'8 marzo, che come sapete è la festa e la giornata soprattutto internazionale dedicata alle donne. In realtà non è così certo che sia questo l'episodio che è stato alle origini della Giornata Internazionale delle Donne, perché già nel 1907 erano state le donne socialiste riunite a Stoccarda a promuovere, diciamo, una giornata internazionale delle donne. Di nuovo, questa proposta era stata fatta sempre dalle donne socialiste nel febbraio del 1909 e di nuovo nel 1910 in una conferenza delle donne socialiste che si era tenuta a Copenaghen. Tra il 1911 e il 1915 vennero celebrate le giornate internazionali delle donne in varie città europee, per esempio a Vienna, a Parigi, a Berlino e in varie altre città. Ma sicuramente diciamo, la prima volta che in cui l'8 marzo fu celebrato, proprio in questa data, fu l'8 marzo del 1917 a San Pietroburgo, perché l'8 marzo del 17 le donne della capitale della Russia guidarono una grande manifestazione che rivendicava la fine della Prima Guerra Mondiale. E da molti fu considerata quella manifestazione di donne l'inizio poi della rivoluzione sovietica. In Italia, per la prima volta, la Giornata Internazionale delle Donne venne festeggiata, diciamo, nel 1945, quando la guerra non era ancora finita nelle zone dell'Italia liberata dal nazifascismo. Allora, perché quindi ho citato l'episodio delle donne che nel 1911 persero la vita a New York, le operaie, e l'8 marzo? Perché noi pensiamo alla Giornata Internazionale delle Donne, giustamente come una giornata di festa dedicata a tutto il genere femminile, però dobbiamo anche tener conto che i diritti che le donne hanno acquisito, soprattutto nei paesi occidentali, ad oggi sono il frutto di una storia che è stata una storia molto complicata e anche molto dolorosa, che diciamo che il lavoro femminile è stato sempre un elemento che ha visto le donne svantaggiate sul mercato del lavoro e con poche tutele fino ad anni molto recenti. Interrompo qui la prima parte della lezione.